ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente indipendente, libera, ricca di informazioni, con trasmissioni su ogni argomento, per tutti i gusti e le età, e con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o il cellulare 345 189 16 85. Nessuna interruzione pubblicitaria, mai, perché non dipendiamo da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
Buona serata da Radio Cooperativa. Venerdì 14 luglio 2023 comincia una nuova puntata della trasmissione che si occupa di cinema dal titolo Cinema 2. E avviso subito che questa è l'ultima puntata prima della pausa estiva. Ci risentiremo a settembre dopo il termine della Mostra del Cinema di Venezia, su cui parleremo abbastanza nel corso della prima trasmissione in cui ci incontreremo. Siamo ormai in piena estate, il cinema sta vivendo un momento che è affidato soprattutto alle arene estive. I dati poi li vedremo con più calma più avanti, ed anche ci occuperemo di alcune tematiche che hanno un po' riscaldato l'ambiente cinematografico meno patavino negli ultimi tempi, con annunci o risvolti della crisi che tocca in modo particolare le sale cinematografiche. E proprio in questo quadro, all'inizio dell'estate, di solito si tiene a Riccione uno dei due appuntamenti più importanti che mettono a confronto i distributori delle case cinematografiche che presentano i loro listini per la seconda parte della stagione o addirittura anche per l'anno prossimo, e l'altro appuntamento importante è in autunno a Sorrento. Ecco, questi due momenti sono due momenti in cui due filiere importanti per la fruizione cinematografica dello spettatore si incontrano e in qualche modo le presentazioni tracciano un po' la strada che il cinema vorrebbe perseguire, vorrebbe intraprendere nei prossimi mesi, e dall'altra parte gli esercenti si trovano a capire come orientarsi per le loro scelte. E abbiamo contattato due persone che hanno partecipato a questa grande convention, una delle più riuscite negli ultimi anni. Uno è il gestore di una sala cinematografica e l'altra è una persona che lavora all'interno di una distribuzione, anche se non è una grande distribuzione, ma come dirà lei, una distribuzione piccola, indipendente. Cominciamo a sentire quello che ci racconta di queste giornate il gestore della sala Busan di Mogliano Veneto, che fa parte delle sale della comunità. Quindi il gestore è Don Elio Girotto, che ci parlerà dal punto di vista degli esercenti di qual è il quadro del cinema che è stato dato in quei giorni, ed anche accennerà al fatto che contemporaneamente si erano tenute anche le giornate che riuniscono i gestori delle sale della comunità, e anche da lì sono venute fuori delle indicazioni. Quindi sentiamo questa intervista per capire meglio cosa sono state queste giornate di Riccione. Cinè si chiamano con il titolo ufficiale. Siamo in contatto con Don Elio Girotto del Cinema Busan di Mogliano. Buongiorno intanto e grazie di aver accettato questo nostro invito. Parliamo con lui perché è stato una delle persone che hanno partecipato alle giornate Cinè di Riccione e in particolare alle giornate delle sale delle comunità che si sono svolte contemporaneamente. E per prima cosa ci può dire un po' che cos'è Cinè, che cosa sono le giornate delle sale della comunità?
È uno di quei momenti in cui i distributori di fatto presentano i film a tutti gli esercenti, quindi sia quella che è tutta la filiera di multisala, ma anche e soprattutto a tutti coloro che hanno dei cinema indipendenti, e tra questi ci sono appunto le sale della comunità. Ci siamo noi nelle sale della comunità, che è una federazione di sale quasi sempre appartenente alle parrocchie, che per fortuna sono rimaste aperte, sono tuttora cinema che si rivolge al pubblico di centri spesso non grandi. A volte ci sono anche grandi città, ma spesso sono collocati in realtà un po' più piccole, periferiche. E quindi il Cinè è sia un momento diciamo di incontro nazionale di tutti gli esercenti, ma sia anche un incontro di coloro che sono responsabili di sale chiamate appunto della comunità.
Che immagine è venuta fuori da questo incontro della situazione del cinema italiano?
Guardi, diciamo che quasi ogni anno, io sono alcuni anni che vi partecipo, emergono meglio due messaggi. Il primo, logicamente, essendo comunque una sorta di fiera, ecco, dove si vende un prodotto, è un messaggio molto luccicante, diciamo positivo. Quindi si guarda al futuro, si guarda al futuro con fiducia, si sottolineano i numeri positivi, si sottolineano tutte quelle che sono anche le possibilità di sviluppo, anche di nuove iniziative. E quindi sicuramente c'è una parte più, diciamo, io la chiamo un po' luccicante. Poi chiaramente c'è l'altra parte che è emersa soprattutto dai piccoli incontri. All'interno di questi grandi convention ci sono anche tre sale di panel, cioè i piccoli thing dove le realtà si incontrano e dove chiaramente emergono anche dei problemi molto molto più concreti, insomma, molto più a volte anche difficili da risolvere e non così luccicanti come appunto appare nel primo aspetto che ho sottolineato.
Quali sono alcuni di questi principali problemi?
Visto che siamo stati ad un incontro, Cinè è un incontro soprattutto con i distributori, dove appunto ciascun distributore, ciascuna casa distributrice colloca i film nei cinema d'Italia. Uno dei problemi è appunto la distribuzione, nel senso che anche se per il grande pubblico può non essere così evidente o conosciuta la cosa, ci sono dei grossi problemi da questo punto di vista, perché la distribuzione è ancora legata a schemi abbastanza, diciamo, sorpassati, che erano legati prima a dei problemi anche, diciamo, tecnici, nel senso che una volta c'era la pellicola e questa pellicola doveva essere duplicata e doveva essere in qualche modo in un numero per forza limitato di copie, doveva essere appunto fatta girare in tutta Italia. Questo problema oggi non c'è più perché siamo passati al digitale, ma non ha eliminato, diciamo, tutta una serie di problematiche, nel senso che non è facile a volte, detto proprio francamente, avere i film, specialmente per le piccole sale, o averli in prima visione. C'è una sorta di protezionismo, ecco, da parte dei distributori, che da una parte è comprensibile perché si difende chiaramente la proprietà intellettuale, culturale del prodotto che vendono, ma dall'altra parte è anche però un danno perché il prodotto spesso non riesce a circolare, non riesce a raggiungere i cinema, specie i cinema più periferici e più piccoli. Questo è un problema, diciamo, della distribuzione. Poi chiaramente ci sono altri problemi, per esempio le sale della comunità devono confrontarsi anche con diciamo, un cambio epocale. Una volta erano quasi tutte legate al volontariato e oggi, per tutta una serie di cose, sappiamo che il lavoro è diventato più complesso, giustamente anche più normato, tutta una serie di regole e di indicazioni, e si sta passando un po' alla volta anche a una fase successiva in cui ci sono anche i dipendenti. Questo chiaramente comporta delle difficoltà da parte di alcune sale, specialmente da chi non è riuscito a vivere o a realizzare questo passaggio ed è ancora legato totalmente al volontariato. E poi un problema di fondo, nel senso che queste sale sì, sono delle parrocchie per la maggior parte dei casi, ma a volte rischiano di essere, proprio perché sono di appartenenza delle comunità, rischiano di essere un po' di tutti, ma anche di nessuno. Quindi diciamo che questi possono essere i tre grandi problemi.
Per quanto riguarda più in particolare appunto il settore delle sale della comunità, lei già accennato ad una problematica, quella del passaggio dal volontariato alla, diciamo, alla professionalità, però è venuta fuori un po' una fotografia dello stato delle sale della comunità?
Sì, diciamo che proprio in forza anche di questi passaggi che stanno avvenendo c'è anche una grande differenza, cioè ci sono delle sale che lavorano, diciamo, al minimo, cioè fanno alcuni giorni a settimana, in alcuni periodi, un po' stile, diciamo, una volta, come erano i cinema degli oratori. Alcune sale, invece, che sono più, comunque, pur restando sempre in ambito di volontariato, sono più operative, e altre, invece, che un po' come la nostra di Mogliano Veneto, sono, diciamo, dal punto di vista, potremmo dire esterno, da quello che si vede, sono totalmente commerciali. Non lo sono nell'anima, perché c'è un'anima dietro le nostre sale, però dal punto di vista operativo siamo allineati verso un'attività commerciale in piena regola, con dipendenti e con tutto quello che ci va dietro. Quindi diciamo ci sono un po' queste tre fotografie di queste tre sale. E la cosa però positiva è che ci sono diverse sale che riaprono. Questa è una novità assoluta. Quindi rispetto alla realtà dei multisala, che sicuramente ha un suo mercato e funziona specialmente su un certo tipo di film, su un certo target di film, ma che però sicuramente non si sviluppa perché nessuno oggi si sogna di fare un multisala nuovo, le piccole sale invece come le nostre, non dico che stanno crescendo a vista d'occhio, però c'è anche questo segnale incoraggiante, ci sono delle sale che riaprono. E quindi ci sono questi nuovi presidi, diciamo, culturali, di offerta culturale, di offerta cinematografica, che invece che diminuire, qualcuno chiude, certo, ma qualcuno anche apre. Quindi è un aspetto sicuramente interessante questo.
Quindi tutto sommato possiamo dire che lo stato di salute è buono?
Sì, lo stato di salute è buono, buonino, ecco, diciamo. Quello che preoccupa è un po' chiaramente il futuro, non è il problema di oggi, ecco, diciamo, di domani mattina, ma è un problema un po' a lungo raggio, insomma. Cioè, cosa succederà fra qualche anno, il rapporto con la proprietà di queste sale, ecco, nel senso le parrocchie riusciranno a gestire queste sale con attenzione, cosa succederà a quelle sale che sono troppo legate solo al volontariato, le sale con dipendenti riusciranno a reggere al confronto commerciale con realtà spesso vicine alle multisale. Quindi ci sono parecchie domande, però diciamo che i segnali sono anche all'interno di una realtà cinematografica non facile, specie come quella italiana, i segnali sono anche positivi. Certo, in queste occasioni si ha anche un confronto con quelle che sono realtà europee, che non dobbiamo considerare troppo distanti, perché non possiamo non chiederci perché in Spagna, in Germania, in Francia c'è il doppio della di cinema, insomma, da parte delle persone, da parte del pubblico. Quindi chiaramente sono domande che dobbiamo anche porci, quindi un po' questo luccichio di cui parlavo, soprattutto per le sale della comunità, deve anche farci riflettere, perché non è corrispondente a un ritorno in sala che in altri paesi vicini, cugini, anche se vogliamo, sono molto simili a noi, è avvenuto, quindi dobbiamo domandarci anche perché.
Grazie di questa chiacchierata, di queste cose che ci ha detto. Ultima cosa, siccome noi ci occupiamo di dare un po' di informazioni anche di quello che avviene, mi pare che stiate partendo con la Cinema Busana anche con una arena estiva.
Sì, noi il 31 luglio cominciamo con la rassegna estiva, che poi diciamo terminerà nel momento in cui immediatamente cominceremo con, diciamo, con la programmazione normale in sala ai primi di settembre. L'idea è nata alcuni anni fa, un po' per coprire un vuoto che c'era, un po' anche per, diciamo, non chiudere il cinema durante l'estate. Una cosa interessante che è emersa da questo convegno è stato anche il tentativo, che questo è un tentativo veramente che possiamo definire corale, di non chiudere il cinema durante l'estate, ma di tenere libere proposte, insomma, di offerta cinematografica. E noi, nel nostro piccolo, diciamo, diamo questo contributo nel proporre appunto questa rassegna estiva che facciamo nella nostra abbazia. Abbiamo un chiostro che trasformiamo per un mese e una settimana in cinema. Quindi alla sera, alle 21:30, c'è tutta un'offerta di film, alcuni in prima visione anche, che è possibile trovare anche dal nostro sito.
Possiamo ricordare l'indirizzo del sito?
Il nostro sito è quello appunto del Cinema Teatro Busan di Mogliano Veneto.
D'accordo, grazie di tutto, bocca al lupo sia per la vostra iniziativa del cinema Busan, sia più in generale del cinema e in particolare del cinema delle sale della comunità. Grazie ancora di questa chiacchierata e buona giornata.
Grazie, buona giornata a lei. Un saluto a tutti.
Grazie.
Vi presento i cittadini di Element City. Aria! Ha sempre la testa fra le nuvole.
Oh, la giacca nuova!
Terra? Ai piedi per terra.
Come hai detto, una mela al giorno?
Togli il medico di turno. Acqua a volte in cattive acque.
Aiuto!
E fuoco? Il suo ordine? Noi sono scintille.
Negozio e sogno di nostra famiglia. E un giorno sarà tuo.
Ma per tutti vale la stessa regola.
Gli elementi non si mischiano.
Le tubature mi hanno deformato.
Ah sì?
Così va meglio. Mai uscita da Fire Town?
No, gli elementi non si mischiano. Poi mio padre ti bollirebbe vivo.
Perché qualcuno dovrebbe dirti cosa fare della tua vita? Andiamo. Secondo te che le mettono a fare?
Chi lo sa?
Guarda qua! Eb, ti vedo cambiata.
Un acquatico? Vivi qui?
È casa di mamma.
E abbiamo due figli che sguazzano da qualche parte. Marco! Paolo!
Che c'è?
Cercavo di essere come mio padre, senza mai chiedermi cosa volessi fare io davvero.
Manda giù!
Papà, sono roventi.
Adoro le cose roventi!
Lo vedi? Gli piacciono?
Questo era il trailer di Elemental, l'ultimo film di Pixar per la Disney, che è già in uscita nelle sale cinematografiche e fa parte anche, visto che con Don Elio abbiamo parlato alla fine della loro attività di arena estiva, questo film è presente anche in alcune delle arene estive di Padova, ma anche nei dintorni. Nelle scorse puntate ci siamo già occupati di descrivere un po', di parlare, di accennare ad alcune delle arene estive che ci sono nel territorio. Sono molti, un po' tutti i centri un po' grossi hanno un'attività più o meno lunga di questo genere. Ritorniamo allora a parlare ancora di Cinede, questo incontro fra distributori ed esercenti. Questa volta vediamo come queste giornate sono state viste da parte di Marta Marchesi, che è un'operatrice della casa distributrice Wanted. al telefono con Marta Marchesi. Ciao Marta, intanto, e grazie di averci.
Ciao, buongiorno.
Ecco, Marta lavora per una casa di distribuzione indipendente ed ha partecipato alle giornate di Cine di Riccione, che sono questa convention di distributori e esercenti di cinema, per presentare i listini della stagione e fare un po' il quadro della situazione. Cos'è emerso da queste giornate?
Allora, tendenzialmente a Cine vengono presentati i listini, quindi i film che abbiamo programmato in uscita da qua a Natale in maniera più approfondita. Alcuni fanno già delle anticipazioni sul 2024. Quello che è emerso, chiaramente poi con le dovute differenza, nel senso che abbiamo le major da un lato, quindi Warner, Disney, Universal, ma anche 01, che presentano dei titoli anche importanti in listino, e a noi indipendenti interessa saperlo, perché così capiamo anche come si muoverà un pochino il pubblico, su quali titoli potrebbero essere attratti. Invece il lato nostro, indipendenti, ci interessa sapere anche gli altri che cosa faranno, e poi bene o male le uscite, in maniera tale da non accavallarsi e da non darsi fastidio l'un l'altro. Questo è il quadro generale del motivo per cui per noi è così importante partecipare a Cine, per noi distributori.
Puoi spiegare un po' meglio questa differenza fra indipendenti e major?
Allora, le major sono le case di distribuzione molto grandi, di cui fanno parte, diciamo, le internazionali, quindi abbiamo da un lato Warner Bros, abbiamo Disney, abbiamo Universal, e loro sono essenzialmente le grandi major. In Italia ci sono anche 01 e Medusa, che vengono considerate comunque bene o male su quella linea. Gli altri sono indipendenti, sono società che non dipendono, non hanno partecipazioni internazionali o comunque di gruppi grossi dietro le spalle. Questo un attimo il distingo tra le due realtà. Allora, diciamo che le major tendenzialmente hanno quelli che vengono definiti blockbuster, quindi sono dei titoli di forte richiamo, sono dei titoli commerciali, però non necessariamente fanno solo quello, nel senso che, per dire, Disney ha acquisito Fox, e con Fox ha acquisito anche la sezione di Fox che era dedicata al cinema indipendente, quindi, o meglio al cinema d'essè, quindi ha Searchlight al suo interno, e quindi anche per noi indipendenti è utile vedere che cosa propone Disney l'anno prossimo, non solo per capire i titoli grossi su cui punteranno e che muoveranno tante persone, perché sappiamo bene che la forza pubblicitaria che hanno queste case di distribuzione è enorme, ma d'altra parte ci interessa anche sapere che cosa hanno di esse di interessante che potrebbe darci fastidio, o comunque potrebbe anche muovere il pubblico.
Quali sono un po' le linee di queste novità che le grandi distribuzioni promuoveranno nella prossima parte della stagione?
Allora, ci sono dei titoli belli, molto interessanti, per esempio 01, Scorsese, su cui punta tantissimo, ha il nuovo della Ropacher, La Chimera, ma non solo, cioè hanno titoli veramente interessanti, ha il nuovo di Saverio Costanzo, il nuovo di Garrone, ecco, quello sembra essere veramente molto interessante, il nuovo di Polanski. Garrone, per dire, hanno deciso di presentarlo non doppiato, che è una novità per Rai, quindi sicuramente ci saranno dei titoli molto interessanti, sia lato esse, quindi lato cinema un pochino più, diciamo, di un cinema un pochino più ricercato, dall'altro poi vabbè hanno, non so, Pieraccioni, hanno Virzì poi si pone a metà, quindi di fatto hanno abbastanza un listino un po' più ampio. La Key Red propone dei titoli molto interessanti, sempre parlo lato cinema d'essè, la Key Red ha fatto delle acquisizioni importanti all'ultimo Festival di Cannes, diciamo che ha Kaurismäki, ha Todd Haynes, ha tutti i titoli di cui si è parlato molto, dopo il Festival di Cannes, durante il Festival di Cannes, e che, a Ken Loach, e che sembrano essere davvero molto interessanti, al nuovo di Woody Allen. Quindi sicuramente ci sono delle case che hanno dei titoli davvero interessanti. Poi diciamo che generalmente mi è sembrato comunque che la prossima stagione sia piuttosto interessante, sarà piuttosto interessante. Personalmente, da appassionata di cinema, ero là che dicevo sì, questo titolo mi interessa, quest'altro mi interessa, questo un po' meno. Però diciamo che tendenzialmente c'erano diverse cose che pensavo vorrei vederle, quindi mi sembra che ci sia abbastanza possibilità per andare al cinema la prossima stagione. Ci sono anche dei titoli meno accattivanti, ma là è questione appunto di gusti.
E voi come distributori indipendenti quali lezioni avete appreso, quali direzioni pensate di muovervi?
Allora, noi siamo nati essenzialmente come distribuzione di documentari, quindi il nostro taglio è stato dall'inizio molto forte in questo senso. Adesso da qualche anno abbiamo cominciato a introdurre la finzione e quest'anno abbiamo deciso di presentare tutti i titoli di finzione, non i documentari, che comunque distribuiremo da qua a dicembre. E diciamo che la distribuzione per cui lavoro solitamente si distingue per un gusto piuttosto marcato, nel senso che abbiamo dentro anche dei titoli di finzione piuttosto particolari. Per esempio abbiamo l'ultimo di Bonello, Coma, che è davvero visivamente molto interessante, molto bello, anche concettualmente, però è un titolo sicuramente di grande effetto per un pubblico magari che non è abituato. In quest'anno abbiamo due titoli che troviamo molto più simili al lato nostro, perché pensiamo che siano comunque dei film di qualità, ma che siano più facili per il pubblico, da arrivare al pubblico. Il primo è in uscita a fine agosto ed è Il sapore della felicità con Gérard Depardieu, che praticamente è una commedia un po' amara di uno chef stellato che ha perso il gusto per la vita, quindi una persona che si dedica a cercare il gusto, che perde qualcosa, perde un gusto, ma poi decide di prendere e andare in Giappone alla ricerca di quel gusto che sente mancargli, e quindi è anche questo viaggio di ricerca di se stesso. Un altro titolo a cui teniamo molto è A passo d'uomo, che è tratto dal romanzo di Tesson, Sentieri neri, e della storia di Tesson stesso, che è l'autore anche della Pantera delle nevi, che abbiamo distribuito l'anno scorso. In questo caso, in quel caso la Pantera delle nevi era un documentario, in questo caso invece un film di finzione, e ha Jean Dujardin che interpreta il personaggio che poi è Tesson stesso. In seguito a un brutto incidente, lui, dopo essersi ripreso, decide di attraversare la Francia facendo 1300 km a piedi verso le montagne, il coinvolgimento del CAI. Comunque è un titolo sicuramente interessante, però anche questo più facile. Diciamo che, stando su un attimo la linea un po' più particolare alla Wanted, sicuramente è più affine Sicoma che è stato presentato a Cannes l'anno scorso, ed è un titolo che sta muovendo abbastanza a livello di attesa, soprattutto un pubblico più giovane. È giocato tra il dramma, la commedia, però anche una componente un po' horror. Poi abbiamo il nuovo di Petzold, che è l'autore anche di Undine, quindi noi siamo stati molto contenti, abbiamo avuto dei bei riscontri da parte degli esercenti. Speriamo che anche il pubblico si lasci convincere dalla nostra proposta per la fine del 2023.
A proposito di esercenti, come è emerso da questi incontri il rapporto fra distributori ed esercenti? So che non c'è sempre un grande amore fra queste due categorie.
No, allora diciamo che con noi essendo piccoli, siamo anche abbastanza ben voluti, nel senso che il nostro è un rapporto piuttosto collaborativo, non è tanto di imposizioni. Spesso invece più il film è atteso, e quindi soprattutto magari quello da parte delle major c'è una maggior richiesta di alcune clausole che sono molto stringenti e che quindi gli esercenti vivono male, magari gli impongono di non poter fare più titoli nella stessa settimana, che magari c'è l'evento che a loro interessa e non possono farlo perché c'è il titolo grosso che loro devono mantenere in programmazione per tutti i giorni. Allora, diciamo che il lato nostro, noi non abbiamo con gli esercenti il rapporto abbastanza diretto e piuttosto sereno. Poi sì, diciamo che comunque l'esercizio è un ambiente un po' strano, nel senso che comunque chiaramente anche loro non è che possano mettersi di traverso con delle grandi case che poi gli danno il titolo che a loro interessa e quindi accettano delle condizioni che magari sono difficili da gestire. Diciamo che non ho visto grossissimi litigi o altro, però sì, sicuramente queste sono situazioni che un certo malumore lo generano.
E deve essere in generale un quadro per quanto riguarda il futuro del cinema più incoraggiante o scoraggiante?
Allora, io anche in periodo post-pandemico, quindi appena riaperto, sono sempre stato del parere che al di là di tutto il cinema troverà sempre la sua strada, cioè c'è sempre, da quando è nato finora, ha avuto sempre dei momenti in cui si è dovuto confrontare con una tecnologia che sembrava l'avrebbe poi bloccato. Quindi, non lo so, l'avvento delle VHS, l'avvento della TV, ogni volta si gridava alla morte del cinema, però il cinema ha sempre trovato un suo spazio, un suo modo per reagire. Io sono convinta che anche in questo caso sarà così. Credo che questa volta, molto più delle altre, sia richiesto sia un pochino a tutta la filiera cinematografica, quindi sia la produzione, la distribuzione, ma anche l'esercizio, di pensare un pochino di più fuori dagli schemi, di cercare di più il pubblico, perché non basta più mettere fuori, non lo so, adesso parlo di un titolo che è molto atteso e che sembra generare molto interesse, non basta più mettere fuori Barbie per far portare la persona al cinema, perché Barbie avrà una sua vita che speriamo molto lunga, perché anche il lato distribuzione indipendente, se non ci fossero i titoli che attirano molto il pubblico e quindi muovono tanto, i cinema farebbero fatica a programmare i titoli più piccoli. Quindi per tutti è un bene che ci siano dei titoli di grande richiamo. Detto questo, non può bastare il titolo di grande richiamo, bisogna comunque cercare il pubblico di riferimento, questo sia dato distribuzione ma anche lato esercizio, cioè l'esercizio deve cercare di essere un pochino più intraprendente, un pochino più pronto ad andare verso il pubblico, che a questo punto io sono convinta che non sia lo streaming il problema, o meglio non solo, nel senso che lo streaming è solo una parte di come utilizzare il proprio tempo libero, e noi il tempo libero che abbiamo è quello e quindi decidiamo cosa fare, sia anche solo andare fuori a cena oppure si decida di andare a un concerto o andare al cinema, è una cosa che esclude l'altra, non è più una somma, e quindi oppure il cinema non è più un appuntamento fisso settimanale, un appuntamento fisso mensile, è diventato una cosa tra le tante possibili e va benissimo così, però lato nostro, lato cinema, è giusto che noi facciamo sentire la nostra voce e dimostriamo quanto è bella la magia del cinema in sala.
C'è da farsi sulle maniche, di registrare magari qualche schema mentale in modo da continuare su questa strada. Grazie Marta di questa chiacchierata, buon lavoro, in bocca al lupo per le vostre attività e casomai ci risentiamo in futuro per analizzare come vanno le cose un domani. Grazie, buona
volentieri.
Giornata.
Grazie, buona giornata, grazie.
Ehi Barbie. Posso venire da te stasera?
Certo, non ho grandi programmi, solo un gigantesco mega party con tutte le Barbie, con coreografia preparata e una canzone scritta apposta.
Che cool!
È il giorno più bello di tutti. Lo è davvero, come lo era ieri, lo sarà domani e ogni giorno da oggi e per sempre! Avete mai pensato di morire? Sono successe cose che forse sono correlate. La doccia fredda. Sono caduta dal tetto. E ho i talloni. Pieni. piatti a terra. Piedi, piatti! Che cosa devo fare?
Devi andare nel mondo reale.
Puoi tornare alla tua vita normale o puoi conoscere la verità sull'universo.
La scelta sta a te.
La prima, i tacchi alti. Devi volerla conoscere, ok? Riprova.
Vengo con te.
Ok. Wow, è il mondo reale. Che cosa succede? Perché quegli uomini mi guardano?
Sì, stanno fissando anche me.
Barbie, nel mondo reale, è impossibile.
Se si viene a sapere, accadranno cose assurde nel nostro mondo. Sarebbe catastrofico!
Non giochiamo con le Barbie da quando avevamo 5 anni.
Nessuno abbia pace finché quella bambola non torna nella scatola.
Gli umani prima o poi se ne vanno.
Prendete la Barbie!
Le idee restano per sempre. No, non le lascio fare, solo un'appendicectomia.
Ma sono un uomo.
Ma non un dottore.
Posso sentire un dottore?
Io sono un dottore.
Mi serve una penna a scatto.
No.
E una cosa affilata.
No.
Eccolo lì, dottore.
Chiamate la sicurezza.
E questo era il trailer di Barbie a cui è accennato la nostra ospite qualche minuto fa nella intervista che abbiamo appena sentito. Ecco, con queste due interviste viste da una parte e dall'altra abbiamo un po' dato ragione di quello che è avvenuto a Cine, delle prospettive, delle tendenze e anche di alcuni titoli che possiamo aspettarci nell'ultima parte di questa stagione. Ultima parte di stagione che vede come dati degli ultimi weekend e quello della scorsa settimana in prima testa, come in primo posto, come film di maggior successo, Indiana Jones e il quadrante del tempo perduto, l'ultima puntata molto probabilmente di questa lunga saga dedicata allo studioso e avventuriero, certamente è l'ultima con il personaggio con l'attore che ha reso maggiormente famoso questo personaggio. È uno delle grandi uscite di questi giorni nelle sale e nelle arene. Abbiamo, per quanto riguarda invece i numeri, c'è un po' di flessione rispetto alle precedenti settimane. Questo è anche abbastanza comprensibile perché molte sale hanno chiuso, non chiuso definitivamente, ma hanno iniziato il loro periodo di chiusura estiva. Una buona percentuale di queste sale hanno trasferito la loro attività dall'interno alle arene esterne, però non tutte, e quindi l'offerta cinematografica, come capita tradizionalmente in estate, si è ridotta, quindi è ridotta anche la partecipazione da parte degli spettatori, una partecipazione che nelle ultime settimane invece aveva segnato una diminuzione abbastanza consistente della differenza negativa fra il periodo prima della pandemia ed il periodo dopo della pandemia. Come avete sentito anche dalle parole di Marta, la scommessa è quella di non chiudere le sale cinematografiche durante l'estate, cose che si promette ormai da diversi anni. Ogni volta lo si prometteva ancora prima della pandemia, si continua a prometterlo, anzi ad assicurarlo ad ogni primavera, però poi in estate e capita che le sale chiudono, chi vuole, chi può si trasferisce un po' completamente all'aperto, gli altri invece chiudono, e quindi questo momento è un momento che non è ancora adeguatamente sfruttato. Basterà questo per invertire le sorti del del cinema non credo, però certamente il fatto di poter avere un'estate in cui si continua a fare una distribuzione ed una attività di esercizio normale, certamente è qualcosa che aiuterà a far percepire al pubblico che il cinema continua ad essere, continua a vivere, ed anche amplierà l'offerta, amplierà il periodo in cui il cinema agisce ed incontra il pubblico, e quindi certamente un piccolo grande aiuto lo potrà dare. Le difficoltà sono tante. In questi giorni si è molto parlato nei media a Padova delle difficoltà della più grande sala che esiste in città, anche del più grande multisale, perché mi pare che siano 8 sale di Porto Astra, il quale si trova in grosse difficoltà economiche, non tanto per la diminuzione degli spettatori, anzi proprio nelle giornate di Riccione questa sala ha ricevuto una menzione di onore per essere stata la sala che in Italia ha avuto il maggior afflusso di spettatori per il film Le Otto Montagne, che è uno dei film principali e di maggior successo della stagione. Le difficoltà derivano, a detta degli organizzatori, degli esercenti, la famiglia Abriani, è dovuta a degli impegni con le banche, dei mutui bancari che sono stati fatti in passato quando è stato costruito il cinema, e che poi con le vicende monetarie degli ultimi tempi sono cresciuti e creano delle difficoltà, ed hanno chiamato un po' all'attenzione non solamente il pubblico ma anche le pubbliche amministrazioni, per vedere se si può fare qualcosa per dare una mano. Gli esercenti non chiedono tanto la strada di contributi, ma di avere dei permessi di costruzione per poter fare degli investimenti nel piano edilizio che consentirebbero a cambiare la situazione economica. Sarà questa la strada giusta? Ne potranno essere delle altre. Comunque, ecco, è un segnale di una delle tante difficoltà. A mio parere, anche a parere di altri, forse il problema del Porto Astra, se ci aggiungiamo a quello della sala multiplex MPX che ha chiuso ancora all'inizio della stagione, è un segnale di una situazione che forse andrebbe rivista, rimeditata tutti assieme, e anche assieme alla pubblica amministrazione, per trovare la maniera per mantenere, non solamente per mantenere in piedi una attività economica, ma per organizzare meglio e per sfruttare meglio il patrimonio di sale, che sono un grande presidio culturale e che sono una grande occasione per incrementare la vita sociale e la vita culturale delle città. Per questo vedere tutte le sale, sono 6 a Padova fra commerciali e sale della comunità, fare una riflessione su questo patrimonio, su queste strutture che hanno una grande capacità, ripeto, culturale e sociale, per cercare di mettersi attorno ad un tavolo e vedere di fare una programmazione condivisa culturale. Speriamo che qualcuno non tanto ascolti queste parole, ma che qualcuno cominci a rifletterci e a pensarci, si possa portare ad una rivitalizzazione diciamo di queste strutture, che sono una parte diventata piccola, però sono ancora una parte centrale ed importante della vita di una città. Passiamo ad altri argomenti, passiamo un po' a dare alcune informazioni su alcuni eventi importanti dal punto di vista cinematografico di questo periodo. Nelle puntate scorse, come accennavo anche prima, abbiamo parlato abbondantemente di arene estive e di altre occasioni analoghe, e adesso, continuando sul rendere conto di queste attività, facciamo un salto a Revine Lago, dove anche quest'anno sta per incominciare la tradizionale esperienza di Revine di Lago Film Festival. che è uno dei più importanti festival di cortometraggi e quest'anno anche lungometraggi internazionali, che come sentirete quest'anno nella vigilia del raggiungimento di un compleanno molto importante ha cominciato a introdurre delle novità che sono interessanti e soprattutto porterà a Revine un personaggio veramente di grande elevatura del cinema internazionale. Vi faccio sentire allora l'intervista che abbiamo fatto con uno degli organizzatori di questo festival, Alessandro Del Re. Intanto con Alessandro Del Re. Ciao Alessandro intanto e grazie di aver accettato questo invito.
Ciao a tutte e a tutti, grazie.
Alessandro fra gli organizzatori del Lago Film Festival, qui a Radio Cooperativa Cinema 2, ogni anno facciamo una puntatina da quelle parti per sapere come sarà l'edizione di quest'anno e lo chiediamo ad Alessandro.
Questa edizione sarà una delle edizioni più eclettiche di sempre, nel senso che Lago Film Fest ogni anno si rinnova, inventa nuove cose, coinvolge nuovi artisti. E quest'anno è un anno di preparazione alla 20ª edizione dell'anno prossimo, ma con grandi novità, con grandi nomi, con scoperte, nomi locali, ma anche e soprattutto nomi internazionali.
Cominciamo intanto a ricordare quali sono le date entro cui viene svolta l'attività.
Sì, il Lago Film Fest si svolge dal 21 al 29 di luglio a Revine Lago, nella frazione di Lago. Il festival dura tutta la giornata, all'incontro del mattino con i registi, fino al pomeriggio con un workshop masterclass, la sera, il preserale, con altri incontri di approfondimento sui contenuti e poi quando cala il sole e vengono fuori le stelle, le proiezioni in riva al lago.
Allora, veniamo un po' ad alcune di queste novità di cui parlavi.
Sì, allora, quest'anno l'evento centrale del festival sarà la prima retrospettiva italiana al cinema dedicata al regista filippino Leone d'Oro a Venezia, Lav Diaz, un regista mitico nel cinema contemporaneo che si è distinto nel corso degli ultimi 20 anni con film dalla durata anomala. Noi mostreremo appunto un film Evolution of Filipino Family che dura 11 ore e per farlo lui verrà a Lago a incontrare il pubblico, lo farà per la prima volta in Italia, ma soprattutto abbiamo fatto un'operazione di riattivazione territoriale, nel senso che, visto che è molto difficile in un contesto come quello di Lago di proiettare 11 ore di film, abbiamo trovato un nuovo spazio all'interno del Borgo di Lago, che era un magazzino abbandonato che noi stiamo riqualificando, che abbiamo restaurato e che sarà adibito a una sala cinematografica effimera dedicata esclusivamente alle proiezioni di Lav Diaz, che saranno con noi tutta la settimana. Quindi non solo cinema, ma anche riapertura di nuovi posti, riapertura di luoghi, riattivazione urbana, quello che è sempre stato Lago Film Fest, il cinema che incontra il territorio.
Questo film di Lav Diaz è un film solo o sono più film?
No, sono più film, sono ben 7 film. Li proietteremo da lunedì 24 a sabato 29 e faremo tutti all'interno di questa cornice del microcinema Lav Diaz e all'interno di quel Lago Film Fest ci sarà anche una proiezione speciale il 27 sera in riva del lago, proietteremo a mezzanotte From What Is Before, che è il suo film che ha vinto il Pardo d'Oro al Festival di Locarno nel 2014 e lo proietteremo da mezzanotte alle 5 del mattino, un film che dura appunto 5 ore e 40, e aspetteremo l'alba vedendo il film di Lav Diaz.
Anche suggestivo. Dicevi che sarà presente anche lui?
Lui sarà con noi sempre, dal 24 al 29, introdurrà tutti i film, terrà un'esclusiva masterclass sul suo lavoro, moderata tra gli altri da Tommaso Sant'Ambrogio, che è un giovane cineasta italiano di cui sentiremo a breve parlare, ne sono sicuro, e Leonardo Goi, che è un importante critico cinematografico italiano, e loro due modereranno questa masterclass, che è anche un'occasione unica in Italia per scoprire ancora di più il talento, il cinema di questo autore così iconico. E tutto questo in più non è solo con tutte le proiezioni fuori concorso, tutte le proiezioni di film in concorso, tutti i talk, tutte le masterclass. Quest'anno abbiamo deciso di fare un'operazione diversa dal punto di vista anche dell'accessibilità al festival. Abbiamo deciso di creare un accredito unico a un prezzo etico, quindi 16 euro, per avere l'accredito del festival e poter venire quante volte si vuole. Quindi uno può vedersi tutti i film del concorso e fuori concorso, se piove, i film online, dal 21 al 29 a soli 16 euro. Lav Diaz, tutte queste cose qui a soli 16 euro. Questo per rendere il festival ancora più inclusivo verso tutte le fasce di popolazione che magari non possono permettersi di venire più sere con più biglietti, ma anche per invogliare le persone a venire al cinema, a vivere il cinema che tanto ha sofferto durante la pandemia e che sta ancora soffrendo. Quindi un biglietto etico per far diventare l'Ago Film Fest ancora di più una festa del cinema fatta con una comunità sempre più ampia.
Ecco, dopo questa occasione super speciale di Lav Diaz, quali altre cose ci sono fra le novità?
Fra le novità quest'anno abbiamo uno spazio nuovo che si chiama Frontiers, che è un programma di film fuori concorso dedicato alle contaminazioni tra cinema e arti. In particolare quest'anno dedichiamo un omaggio a uno studio di architettura che si chiama Forensic Architecture, che con le loro video investigazioni hanno affrontato temi di giustizia sociale attraverso gli strumenti del cinema e dell'architettura. Uno dei film che faremo vedere sarà The Seizure of Juventa, su appunto il caso Juventa, il caso della nave sequestrata perché ha salvato quei migranti nel Mediterraneo. Loro hanno fatto un lavoro di mappatura delle rotte della Juventa attraverso sia studi spaziali sia analisi video, quindi hanno combinato queste due cose creando questo lavoro da 35 minuti che si chiama The Seizure of Juventa, veramente veramente molto molto bello. Un altro contenuto molto importante e interessante è sempre un programma fuori concorso dedicato alla fantascienza cinese, quindi faremo vedere dei cortometraggi di fantascienza cinese che in realtà fanno vedere come il continente cinese pensa al futuro, come si immagina un futuro. Ed è sorprendente, perché se mentre la fantascienza americana pensa appunto ad Avatar, a un metaverso, la fantascienza cinese invece deve fare i conti con sovrappopolazione, inquinamento, ruolo dei super ricchi, automazione e soprattutto alienazione. E questo qui è super interessante perché ovviamente da un punto di vista cinematografico sono dei film molto godibili, è fantascienza, però cioè, dal punto di vista concettuale sono dei film molto forti. Chiudo con un contenuto che mi piace sempre mettere in evidenza, che sono i Barefoot Industry Days, che sono le giornate per professionisti del settore audiovisivo, e quest'anno vedranno i produttori del Veneto incontrare 60 professionisti da ben 20 paesi diversi. Quindi non solo un'occasione per conoscersi tra realtà locali, tra professionisti locali, ma soprattutto un'occasione unica nel suo genere per chi ha voglia di provare a cambiare prospettiva sul modo in cui facciamo, creiamo e distribuiamo il cinema, e farlo attraverso l'incontro con professionisti che vengono veramente da 20 paesi diversi, un unicum assolutamente sul territorio triveneto.
Più o meno quanti film sono compresi nel vostro programma?
Sono più o meno 200 film, 200 cortometraggi, che sono stati selezionati a partire da 3.000 iscrizioni che abbiamo ricevuto e che con un team di selezione abbiamo visto dal mese di ottobre al mese di marzo. Insomma, un lavoro importante che poi si divide tra fuori concorso e concorso, e dall'interno del concorso, dei vari concorsi, abbiamo più o meno 120 film con una grande presenza di anteprime nazionali, internazionali, europee e molte anteprime mondiali di film di giovani autori veneti che come Lago Film Fest vogliamo sostenere, vogliamo promuovere.
È un festival internazionale, già parlato della Cina, quali altri paesi sono particolarmente interessanti?
Un altro paese particolarmente interessante quest'anno è Sudafrica. Grazie a uno dei curatori del festival, Nicolas Nawal Turki, e di una giovane regista e produttrice proveniente dal Sudafrica, abbiamo fatto un lavoro di mappatura di quello che è il cinema sudafricano oggi, in un focus che si chiama The Terrier Rainbow, che va appunto a investigare il cinema sudafricano contemporaneo fatto di sentimento onirico, di visioni sospese, un modo anche di ripensare il cinema africano sotto una chiave completamente nuova rispetto a quella che noi pensiamo. E questi film qui, i cortometraggi, che su tutto il programma, mi viene da dire, sono un po' un territorio di frontiera, sono quello che arriverà in futuro, è il luogo di sperimentazione massima, anche perché è un luogo dove i registi sono più liberi. Il cortometraggio ci dà la possibilità di capire dove va il cinema, e in questo caso qui dove sta andando il cinema sudafricano, ma dove sta andando anche il cinema d'animazione. Quest'anno ci sarà un focus sul cinema d'animazione curato da Raman Jafari, che è un importante animatore che ha fatto il videoclip della canzone di Elton John con Dua Lipa, e anche lì vedremo una varietà di paesi importante. Cioè, quest'anno veramente è una edizione molto eclettica, andiamo da Love Diaz, autore filippino, Leone d'Oro, fantascienza, passando per l'animazione, gli incontri per i bambini, i workshop per i bambini e le proiezioni in collaborazione con altri enti. Chiunque può avere una parte di quello che desidera, di quello che vuole vedere all'interno di Lago Film Fest, e non vediamo l'ora di accogliere più spettatori possibili anche grazie a questo biglietto a soli 16 euro.
È un programma effettivamente molto ricco. Puoi dire qualcosa di più per quanto riguarda i workshop per i bambini?
Sì, allora quest'anno ci saranno dei workshop per bambini che partiranno tutti i giorni intorno alle 16, e i workshop per bambini hanno una particolarità quest'anno rispetto anche all'anno scorso, e molto di più dell'anno scorso. Quest'anno i workshop per bambini vengono tenuti da importanti artisti, registi, studiosi. Ne cito solo uno perché è veramente molto bello. Facciamo un workshop di cinema con Fulvio Risuleo, per bambini questo, quindi per bambini dai 3 ai 9 anni, con Fulvio Risuleo, che è un giovanissimo regista di Roma che ha fatto vari cortometraggi, ma ha fatto anche dei lungometraggi, il cui ultimo lungometraggio era in selezione ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia l'anno scorso. Quindi per i bambini che verranno dalle 16 in poi ci saranno incontri, workshop, un modo per divertirsi giocando, per avvicinarsi al cinema, anche grazie alla mediazione e lo stimolo di artisti, registi e musicisti affermati. Poi un'altra collaborazione che ci tengo a evidenziare quest'anno, a partire dalle 19.30 nell'area UNICEF, nella zona del Lido, abbiamo organizzato in collaborazione con Cooperativa Itaca un corner Itaca per aspettare assieme le proiezioni serali, per dare anche la possibilità ai genitori di farsi un giro, andare a sentire un talk, e così lasciando i bambini giocare mentre la notte arriva e le proiezioni partono.
Qualche altro nome che desideri evidenziare?
Ovviamente desidero ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto e sostengono il Lago Film Festival, scusate, il Lago Film Fest, e soprattutto il festival, scusate la crasi. Il festival è possibile solo grazie al pubblico. Il 70% del nostro budget proviene dal pubblico, quindi in primo luogo è da ringraziare il pubblico che verrà a trovarci, poi tutti gli sponsor, i partner pubblici e privati, e soprattutto tutti coloro che in queste ore difficili per il festival, dopo l'incendio accaduto qualche giorno fa che ha bruciato uno dei nostri magazzini dove tenevamo vario materiale importante per la produzione del festival, ci sta dando una mano con delle donazioni. Quindi voglio ringraziare davvero tutti e tutte per questo grande grande aiuto, che questa beneficenza che ci sta venendo fatta nei nostri confronti ci tocca molto, e veramente non vediamo l'ora di consegnare allo spettatore la più bella edizione possibile di Lago Finferno.
Questo vuol dire anche che da parte del territorio, della gente e anche del pubblico, ormai questo festival è diventato qualcosa di molto familiare, visto anche questa disponibilità a dare una mano con le disavventure che vi sono capitate. Per avere naturalmente informazioni più dettagliate, vedere in fondo il programma, gli indirizzi a cui ci si può rivolgere.
Il sito è lagofest.org, lì potete scoprire tutti i contenuti del festival. All'interno del sito c'è veramente è il modo per scoprire il festival. Tramite lagofest.org si possono anche comprare il biglietto unico valido per 9 giorni, accesso illimitato a tutte le attività, 16 euro. E la Credo Industry, che dall'accesso anche ai Barefoot Industry Days, e si può anche appunto sostenere il festival dopo questo incendio. E poi ci sarà, per chi vuole scoprire il programma, ci sarà il programma appunto lagofest.org, in cui andare proprio a scoprire ogni singolo film in concorso, fuori concorso, con sinossi, biografie del regista e tutto un insieme di strumenti che aiuteranno lo spettatore ad orientarsi all'interno del festival.
C'è una possibilità di partecipazione anche online?
In caso di pioggia, con l'accredito unico c'è la possibilità di vedere tutti i film da casa fino al 5 di agosto, quindi se prendete un biglietto e sfortunatamente le due sere che venite non riuscite a vedere o anche solo una sera in cui venite non riuscite a vedere i film perché causa pioggia, potete recuperare tutto il programma del festival online.
Perfetto, mi pare che abbiamo dato tutte le informazioni, soprattutto anche tutti i motivi che rendono particolarmente interessante e direi veramente succosa questa edizione. Grazie Alessandro, in bocca al lupo perché tutto vada bene.
Incrociamo grazie mille.
Che non ci siano ulteriori danni e ci risentiamo nella prossima occasione. Grazie.
Va benissimo, grazie mille.
Grazie, buona giornata. Salutiamo Alessandro, questa volta non con un film del programma del Lago Film Festa, perché non abbiamo indicazioni, ovviamente essendo un festival concorso non è ancora possibile sapere e trovare materiale audio di film che sono in concorso. Continuiamo a proiettarci nel futuro, continuiamo a proiettarci nelle prossime visioni, visto che oggi è il 14 luglio, sentiamo il trailer. Beh, 14 luglio è l'inizio, o meno la giornata considerata inizio della Rivoluzione Francese, sentiamo il trailer di uno dei film più attesi della prossima stagione, ed è il film dedicato al personaggio diventato più famoso del post-rivoluzione, cioè a Napoleone.
Senza dubbio avete visto i tumulti nelle strade. Dobbiamo servire da esempio. Cadranno altre città. Che cosa fareste se l'incarico di questa difesa fosse trasferito a voi? Vi avevo promesso un grande successo.
Cos'è questo costume che indossate?
Questa è la mia uniforme. A Tolone ho condotto i francesi alla vittoria.
Mi chiamate?
Napoleone.
È appena cambiato il corso della mia vita, Napoleone.
Io sono destinata alla grandezza. Ma chi ha il potere vede in me solo una spada.
Vi consiglio di salire al trono come re.
Vogliamo votare?
questo parassita ha tenuto il nostro mondo in ostaggio con il suo egotismo e la sua mancanza delle più semplici buone maniere.
Voi vi credete grandi? Siete soltanto un bruto che non vale niente senza di me.
L'Europa sta unendo tutte le sue forze contro di me.
Quale sarà l'esito finale se fallirete?
Vostra maestà, ci hanno scoperti.
Bene.
Questo era il trailer di Napoleone, film di Ridley Scott, che uscirà a novembre, verso la fine di novembre, però sarà uno dei grandi titoli della finale della stagione, del finale di quest'anno cinematografico 2023. Diamo un'occhiata allora a quello che avviene un po' nelle arene estive qui a Padova, ma anche un po' dei dintorni, di quello che sono riuscito a sapere. Vi ricordo però che basta che guardiate un po' le fonti di informazione del paese, della città in cui vi trovate, certamente vedrete che anche vicino a voi ci sono delle arene estive, e più o meno, da quello che ho visto anche velocemente, i grandi titoli più o meno sono quelli che si ripetono, quindi li potete trovare da una parte e dall'altra. Chi si deve organizzare per il weekend qui a Padova? Ricordo questa sera, tutto comincia verso le 21.15-21.30, quindi c'è ancora abbondantemente il tempo per organizzarsi all'Astra all'aperto presso Arcella Bella, nel quartiere Arcella a Padova. Questa sera i Colibrì, domani sera il film di Spielberg, The Fablemans, e poi domenica 16 un gustosissimo giallo, Mon Crime. All'Arena Romana, che è presso Palazzo Zuckerman, questa sera c'è Riposo, mentre domenica ci sarà anche qui The Fablemans, seguito lunedì, e questa arena non fa pausa il lunedì, seguito a lunedì da Il Corsetto dell'Imperatore. Il Piccolo Teatro Don Bosco propone questa sera La signora Harris va a Parigi, una commedia divertente, mentre domani sera il film con Tom Hanks, Non così vicino, seguito il 17 giovedì da La stranezza. Il cinema Esperia, sempre all'aperto, questa sera propone Alcarras, e domani sera The Quiet Girl, domenica Empire of Light. A Piove Marconi, al giovedì prosegue una serie di appuntamenti sotto le stelle, Legacy all'aperto, il 20 Wall-E, film di animazione di Pixar, e il 27 Non così vicino, questo solamente al giovedì. Andiamo a Rovigo, dove prosegue l'iniziativa sempre portante il cinema all'aperto in varie località. L'organizzazione avviene da parte del Cinema Duomo ed è assieme ad altre associazioni. Domani sera ad Adria, presso la Boccalina, Tutti per Uma, mercoledì 19 Spirit al Pro Life Park di Rover di Cré. Andiamo a Monselice, dove Villa Pisani comincia questa sera una serie di proiezioni all'aperto nel cortile della villa. Questa sera Everything Everywhere All at Once, il vincitore di il pluripremiato all'Oscar quest'anno, mentre venerdì prossimo Amanda, il seguente Le otto montagne, eccetera. Poi vedete Busan, il cinema Busan di Mogliano Veneto, come ci diceva prima il suo esercente, comincerà il 30 con un film che è stato girato a Treviso ed anche a Mogliano, ed è stato presentato a Padova l'altro giorno presso Arcella, e domani sera sarà presentato a Padova al Porto Astra con la presenza del regista Luca Licini. Il film è Le mie ragazze di carta, è un film girato ripeto, nella provincia veneta, in gran parte a Treviso e a Mogliano Veneto, racconta la storia di un cambiamento, di una crescita, di una maturazione adolescenziale ambientata nella fine degli anni 70 e contemporaneamente anche uno sguardo sui cambiamenti della società italiana del tempo. Abbiamo intervistato il regista Luca Licini. Luca Licini è autore per esempio di Tre metri sopra il cielo, Amore, bugie e calcetto, Solo un padre, Oggi spose e da altri film che molti di voi ricorderanno. Un secondo che prepariamo la registrazione e vi faccio sentire le parole di Luca Licini sul suo film Le mie ragazze di carta. Siamo in contatto con Luca Licini, grazie intanto di aver accettato questo invito e buona giornata.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Luca è il regista del film Le mie ragazze di carta, che esce in questi giorni nelle sale e anche nelle arene, infatti è stato proiettato già qualche giorno fa nell'arena del Multiastra a Padova. Vorrei chiedere intanto com'è nata l'idea di questo film.
Beh, questo ha una radice vagamente autobiografica, nel senso che io sono nato davanti a un cinema che a un certo punto ha dovuto trasformarsi e non ci sono più potuto andare. È lì che è nata la mia passione per il cinema, andavo a vedere cartoni animati, Bud Spencer e Terence Hill, e a un certo momento mia mamma ha detto non si può più andare, non fa film adatti. E poi dopo più avanti ho capito cosa era successo. Ho raccontato questa storia a Mauro Spinelli, che è sceneggiatore straordinario, grazie al quale in qualche modo ho iniziato a fare cinema, e lui ha trasformato la storia ambientandola a Treviso, lui è di Treviso, nella provincia veneta, con l'epopea della famiglia Bottacini che dalla campagna va verso la città, e è nata così questa storia, insomma un racconto, uno spaccato di un periodo storico che dà una visione della perdita dell'innocenza di questo ragazzino rispetto alla perdita dell'innocenza di un intero paese. Infatti il film è ambientato nel 78, anno in cui c'è stato l'omicidio Moro, in cui c'è stata la legge sull'aborto, insomma da lì in poi l'Italia comunque è cambiata profondamente.
Sì, difatti lei ha cominciato a parlare della passione del cinema, delle crisi del cinema, però il film è molto più ampio, ad ampio raggio, oltre al fatto di essere ricco di eventi, di situazioni e anche di personaggi, un po' un ritratto di un mondo, di un momento di passaggio, ma anche della provincia. Su questo tema il cinema è ricco di storie, si è ispirato un po' a qualche antecedente.
Beh, in realtà sicuramente i personaggi che sono veramente molto ben costruiti e ben sviluppati sono frutto della sensibilità di Mauro Spinelli, che ovviamente conosceva la provincia di cui parlava, conosceva le dinamiche sociali, il cambiamento. Poi, vabbè, è inevitabile avere avuto uno sguardo, uno dei miei film preferiti della storia del cinema è Signore e Signori di Pietro Germi, che era stato ambientato a Treviso, quindi quel racconto mi ha fortemente diciamo influenzato, e quindi sì, un po' si guarda quella commedia lì senza ovviamente offendere e arrivare a quelle vette.
Direi che c'è una lontana ispirazione, però tutto quanto è molto più collocato negli anni 78 e anche in qualche spunto di attualizzazione, secondo me.
Ma infatti mi ha stupito molto la reazione delle nuove generazioni, cioè a partire dai miei figli che sono venuti all'anteprima milanese con degli amici, e tutti erano affascinatissimi, perché ovviamente questo è un passaggio che al giorno d'oggi è completamente diverso, è molto più immediato, è molto meno, se vogliamo, poetico e peccaminoso, e vedere come era questa perdita di innocenza, questa scoperta del sesso 30 anni fa, 40 anni fa, è stata una scoperta e ha quel sapore quasi, immagino, vintage per loro, in un'era dove non c'erano telefonini, dove non c'era la condivisione di ogni foto, dove c'era, insomma, un mondo completamente diverso, ha un fascino per le nuove generazioni.
Sì, certo, si vede questa, nel film, questa difficoltà anche di avere dei rapporti, di avere dei momenti, delle possibilità di contatto con i compagni, anche con l'altro sesso. Ma in fondo io vedo che c'è tutto un mondo che si confronta con qualcosa di nuovo, a partire dalla famiglia che dalla campagna arriva in città e si trova in un mondo completamente diverso.
Sì, sicuramente era un periodo in cui stava cambiando l'Italia, anche il tentativo di emancipazione di Maya Sansa, interpretato eccezionalmente, che ha l'ambizione di avere un suo televisore a colori, trova un lavoro che era, tra l'altro, anche quello descriveva, immagino, un periodo in cui c'era l'industria che aveva bisogno di espandersi e cercava lavoratrici a Cottimo. E anche quello è un qualcosa che stava cambiando profondamente il paese. È tutto, insomma, un racconto molto articolato e credo molto interessante vederlo adesso con la giusta distanza.
Ed anche mi ha colpito la figura della giovane coprotagonista, della ragazza che si innamora del protagonista, che in una maniera forse un po' inusuale in quei tempi prende lei l'iniziativa in maniera anche abbastanza pesante.
Sì, anche quello, diciamo, è un piccolo gioco di quello che sarà, diciamo, di un paese che sta per cambiare profondamente ed è una realtà, una poetica presa di coscienza e racconta allo stesso tempo quanto i ragazzi maschi in quell'età e in quell'epoca erano ciuloni, cioè non si rendevano conto di niente.
Sì.
Anche davanti all'evidenza, e secondo me anche quello che è un passaggio che è cambiato profondamente ed è bello raccontarlo, insomma.
Sì, e poi anche il rapporto del padre con il ragazzo transessuale, anche questo è una cosa che forse a quei tempi era meno probabile.
Sì, infatti è bellissimo anche come l'ha resa Mauro e come l'hanno interpretata sia Andrea e Caccamo, perché l'hanno resa poetica e senza nessuna, non dico perversione, ma è proprio una bella storia di amicizia, di rispetto e di complicità che era quello che volevamo io e Mauro, e insomma che non ci fosse niente di sottotesto, era proprio un bel rapporto di rispetto di individui e di amicizia.
Sì, direi che un po' tutto il tono che assume il racconto, un tono di, potremmo dire, anche di eleganza, di semplicità, pur non avendo paura di andare in tutte le direzioni. Ha già accennato qualcosa, parla un po' dei protagonisti, degli attori che sono veramente molto bravi. E tra l'altro da veneti molti hanno apprezzato la loro capacità di parlare con l'accento, nel dialetto veneto, cosa che non è così semplice.
No, infatti il dialetto veneto ha una musicalità che trovo molto, molto affascinante per il cinema. Ho corteggiato da subito Andrea Pennacchi, che da quando abbiamo pensato al personaggio di Primo veniva inevitabile pensare a lui, e devo dire ha apprezzato subito la sceneggiatura, gli è piaciuta e è stato facile coinvolgerlo e ha regalato un personaggio veramente indimenticabile. Maya ha accettato la sfida di giocare, tra virgolette, alla commedia, e è un personaggio fondamentale nell'evoluzione del film, e racconta più di altri forse la trasformazione che stava avvenendo in Italia e il desiderio di qualcosa di diverso. Ha lavorato tantissimo sul dialetto, aiutata anche da Andrea, che la correggeva, sistemava ogni... ma ha fatto un lavoro straordinario. E poi Neri, che ci ha regalato questa chicca, questo personaggio di prete allenatore di rugby con famiglia segreta in Bolivia, che è veramente originale e allo stesso tempo poetico, e anche in quel caso che racconta un qualcosa che sta e deve inevitabilmente cambiare direzione. E poi tre ragazzini che sono eccezionali, insomma, noi abbiamo veramente avuto fortuna di trovare tre personaggi così aderenti ai loro caratteri. Giacomo anche proprio vive negli anni 70-80, quando ho scoperto che doveva guidare il cavallero impazzito, cioè ascolta musica di quegli anni, cioè si veste come ragazzi di quegli anni, quindi era perfetto. Alvide eccezionale, credo veramente avrà un futuro come attore, e Marta mi ha impressionato perché era esattamente come io la immaginavo nella sceneggiatura, nella stesura, sembrava quasi un clone uscito dal mio cervello.
E un'altra cosa che mi ha un po' colpito, la scelta delle musiche.
Beh, lì devo dire è stato un grandissimo regalo che mi ha fatto Pepito, di farmi incontrare Nicola Piovani. E io avevo proprio bisogno di una colonna sonora strutturata come si faceva una volta, cioè col tema che pian piano entrava, ti raccontava, ti accompagnava in tutto il viaggio. E lui è esattamente quello che ha fatto, cioè ha regalato la sua poesia allo sviluppo della storia in maniera inscindibile. Cioè adesso certe immagini non riesco più a immaginarle senza sotto la sua musica, e quello è quello che succede quando un compositore fa una colonna così perfetta per il film, che diventa veramente inscindibile.
Sì, e diventa anche qualcosa che prende lo spettatore e lo porta proprio a seguire e a vivere la storia.
Esatto.
E come dicevamo all'inizio, il film è stato presentato l'altro giorno all'arena estiva del cinema Multiastra, ma sarà presentato anche domani, e questa chiacchierata va in onda venerdì, sarà presentato, se non sbaglio, domani al cinema Porto Astra con la sua presenza.
Sì, io sabato sarò a Padova e a Treviso, e ovviamente mi fa piacerissimo. Nonostante stia girando, prendo volentieri un treno, proprio l'uscita in Veneto è una cosa a cui tengo particolarmente, perché Veneto ha dato tanto a questo film e spero veramente che il pubblico sia ripagato in qualche modo, insomma.
E quindi gli diamo l'appuntamento a sabato 15, domani sera, comunque alla Cinema Porto Astra. Grazie di questa, grazie di questa chiacchierata, e in bocca al lupo per il proseguimento della vita di questo film e per le altre cose a cui sta lavorando. E
speriamo
di sentirci in futuro per raccontarci altre storie. Grazie, buona giornata.
Grazie a te.
E precisiamo allora alcune cose per quanto riguarda gli orari delle proiezioni in cui sarà presente il regista di questo film, Le mie ragazze di carta, di cui abbiamo parlato adesso. Sarà domani sera, sabato, a Padova al cinema Porto Astra alle 19:30, mentre alle 20:45 sarà al cinema Edera di Treviso. Questi due appuntamenti per chi vuole vedere questo film, accompagnato dalla presenza e dal commento, dal dialogo con il suo regista. Il film invece è già in diverse sale, già al cinema Edera a Treviso e anche già al cinema Porto Astra di Padova, ed anche in qualche altra sala, soprattutto mi pare di averlo visto nei programmi di alcuni multiplex del territorio. Andiamo avanti con alcune notizie così un po' più o meno curiose per quanto riguarda intanto il River Film Festival, che sapete quel festival che ormai è molto legato a Padova, che si tiene nella collocazione molto suggestiva della gradinata di Porta Portella, un festival di cortometraggi, anche questo molto apprezzato internazionalmente, da 3 a 6 agosto fa una piccola edizione esportata in Basilicata, nel cuore della Basilicata. Il River South Bank è il titolo di questa manifestazione nei comuni di Castelgrande e di Pesco Pagano. Nel sito del River Film Festival potete trovare, se magari siete da quelle parti in vacanza, il programma per vedere le cose proposte. Una notizia di cui si è anche molto parlato in questi giorni è lo sciopero da parte degli attori che affiancano, a partire proprio da oggi, lo sciopero degli sceneggiatori che è una cosa abbastanza straordinaria e che porta a fermare la produzione di molti film e anche la circolazione di certi film importanti che sono già stati magari presentati in anteprima ma che dovranno bloccare il loro giro di presentazione e di promozione perché gli attori che li hanno interpretati partecipano a questo sciopero. Quali sono i motivi? I motivi dello sciopero sono legati ad una delle fondamentali richieste contrattuali, cioè quella di una migliore definizione dei contratti economici, ma soprattutto c'è tutta una questione che riguarda l'intelligenza artificiale, è uno dei temi di avanguardia di questi giorni. Ebbene, queste strutture, queste chat, queste software di intelligenza artificiale riescono a riprodurre i personaggi, i volti, il corpo dei personaggi, riescono a farli agire così come farebbero gli attori veri e propri, e molto spesso quindi c'è un contenzioso da parte degli attori si vedono minacciati del fatto che vengano rubate delle informazioni fondamentali sulla loro realtà, ma anche hanno la paura di venire sostituiti da un loro duplicato in termini di software, che in termini digitali, quindi che certamente sarà molto più economico per i distributori e per i produttori che non le parcelle che molto spesso gli autori chiedono. E poi c'è soprattutto una preoccupazione per le nuove leve di attori, perché queste nuove tendenze e molte altre problematiche che soprattutto sono messe in gioco dai grandi distributori e molto spesso anche dalle piattaforme, dalle produzioni che poi mirano alle piattaforme online, Netflix, Disney, eccetera, tutto questo minaccia anche di chiudere, di limitare l'accesso alla professione a nuovi aspiranti attori. Con questo abbiamo terminato un po' il tempo dedicato a questa trasmissione di Cinema 2 qui a Radio Cooperativa, oggi 14 luglio 2023. Vi lascio con i trailer del film di cui abbiamo parlato poco fa con il regista Luca Vicini, cioè Le mie ragazze di carta. Buona serata a tutti e ricordo, come dicevo all'inizio, che questa è l'ultima puntata prima di una pausa estiva. Ci risentiremo verso metà settembre, dopo la Mostra del Cinema di Venezia, con una trasmissione che sarà, se tutto va bene, sarà abbondantemente dedicata a questa importante manifestazione cinematografica internazionale. Grazie ancora a tutti per l'ascolto e arrivederci.
Se avevi bisogno di qualcosa, fammi sapere.
Signora Lina, vanno a Treviso, non stanno emigrando.
Il 1978 fu un anno eccezionale per me e la mia famiglia. La nostra vita cambiò radicalmente.
Dai, se è solo questione d'abitudine.
Ci hanno raccomandato per signor Giordani, Claudio.
Sono io.
Tu non riesci neanche a immaginare quello che vedo io ogni giorno. Comunque hai ragione te, devo fare un'attività pomeridiana.
Il rugby non è uno sport, è una filosofia di vita.
Biglietti per il cinema. Quelle sporcherie esposte così davanti a tutti.
Vergogna.
Ma tu che donne non le sai mai.
Tutto il resto passa in secondo piano.
Madonna, che non mangia più. Cosa stai facendo?
Provavo un placcaggio.
Guarda, 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 che ho chiesto a tutti. So io che problema c'avete.
capirne tu dell'amore. Più cercavo di non pensarci, più lei mi chiamava. Fai in modo che possa incontrare Millie.
Tu sei innamorata?
Sì, ma lui non mi vede, come se fosse invisibile.
Se uno pensa tanto a una persona, poi in una qualche maniera questo pensiero può arrivare all'altra anche se lontana.
Gentile ascoltatrice, gentile ascoltatore di Radio Cooperativa, se sei all'ascolto, significa che questa radio ti interessa. Se desideri la sua sopravvivenza, devi conoscerne la gestione e i costi economici che sono propri di questa emittente. Tutti i conduttori e gli amministratori compiono il loro lavoro a titolo gratuito, non percepiscono nulla, anzi, molte volte contribuiscono economicamente. Esistono però le spese vive, affitti di sede, ripetitori, spese di tecnici manutentori, riparazioni di eventuali guasti, costi di energia elettrica e molte altre cose ancora. Le spese si aggirano sui 7-8 mila euro al mese. Capisci bene che non possiamo farcela da soli. Serve il tuo aiuto. Quanto viene dato alla radio deriva, generalmente, da gente comune, che non ha grandi possibilità economiche. È per questo che è nata l'Associazione Amici di Radio Cooperativa. Tutto quello che viene dato all'associazione va automaticamente alla radio. Questa modalità di versamento può fornire agevolazioni fiscali a chi dona. Per avere le informazioni, vai sul sito di Radio Cooperativa, dove troverai il codice IBAN per un eventuale bonifico bancario. Indica come causale erogazione liberale. Il documento relativo va allegato alla dichiarazione dei redditi per avere le agevolazioni fiscali. Nella dichiarazione dei redditi si può anche destinare il 5 per 1000 a Radio Cooperativa. Non costa nulla. Per destinare il tuo 5 per 1000 a Radio Cooperativa, indica nell'apposito modulo alla voce Sostegno del volontariato il codice fiscale della radio, che è 922786102289. Ripeto, 922786102289. Quanto versato arriverà alla radio. Ci interessa utilizzare questo annuncio per ringraziare quanti già contribuiscono alla sopravvivenza di Radio Cooperativa. Tutto quello che fate ci aiuta a sopravvivere e lo dobbiamo a voi. Grazie e buon ascolto.